È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. E comportarti da perché mi manca la grammatica e la sintassi. Hey!
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Watussi. Facciamo studiare i Watussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me. Perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey!
Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso e ha girato queste scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3, sono tutti e 3 pugliesi, vi possiamo dire i nomi. Uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. Poi ci sono 2 civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome. Ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10, tra cui 2 austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe. La dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Ha percorso con le auto di scorta e la sua blindata condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1000 chili di tritolo che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale che prende tutte e 2 le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la
33 anni sono passati da quel 23 maggio del 1992. Il 23 maggio di quest'anno, venerdì, non saremo qui in radio. Radio Popolare sicuramente farà memoria della strage di Capaci, che ha visto morire ammazzati dalla mafia e da mandanti che ancora oggi non conosciamo, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Tito Schifani, lo avete sentito in questo telegiornale che abbiamo recuperato per farvi ascoltare quella scene di allora. Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e poi 23 feriti, fra i quali altri agenti, Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista di Falcone, Giuseppe Costanza. 33 anni sono passati e nessuno di noi che era presente in quelle giornate ha dimenticato. Nessuno di noi si è scordato quei rumori che avete sentito, nessuno di noi si è scordato quel telegiornale che avete ascoltato. Non solo, grazie a tante persone che si sono fatte carico di questa memoria, oggi tanti giovani, tanti ragazzi ancora non percepiscono il 23 maggio 1992 come se fosse una riga del libro di storia, ma lo percepiscono, lo sentono come parte della loro storia, della loro vita. Stasera non potevamo non iniziare tutti in classe senza ricordare, appunto, già a partire da oggi, insomma, un po' come quando c'è la Settimana Santa, no? Si parte il lunedì in realtà per arrivare a ricordare poi gli eventi cruciali della Settimana Santa, e noi abbiamo voluto in qualche modo partire così perché vogliamo con voi risentire proprio l'emozione, vogliamo con voi piangere in qualche modo, sentire le lacrime che sicuramente tanti italiani ancora oggi hanno sul volto quando si vedono le foto di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, oppure quando si passa sull'autostrada tra l'aeroporto e Palermo e si vedono le stele che ricordano il magistrato, la moglie e gli agenti ammazzati dalla mafia e dallo Stato, purtroppo, perché parte dello Stato ha ammazzato Falcone.
Era coinvolto.
Sì.
E poi ne approfitterei a questo punto per indicarvi un bellissimo libro di Giunti, Il taccuino immaginario di Giovanni Falcone, Volevo fare Zorro, scritto da Alex, e credo che sia un libro di divulgazione molto interessante anche per i ragazzi. Leggo un pezzo.
Wow.
Tre anni prima, Palermo, 21/6/1989, potevo morire. Ci hanno provato a farmi fuori, non ce l'hanno fatta. Avrebbero ammazzato me, Francesca, e la collega Carla Del Ponte, che avevo invitato qui alla Daura. In questa casa sul mare vengo appena posto con mia moglie per fuggire dalla città, per farmi un bagno in santa pace, per godermi la brezza marina, per avere la sensazione di non essere scortato, per mettermi un paio di calzoncini corti e gli zoccoli come possono fare tutti. Ora non potrò farlo più. Stamattina ho sentito gli uomini che mi proteggono gridare. C'era una borsa abbandonata vicino a casa con all'interno due scatole metalliche con 58 candelotti di esplosivo. È stato un agente di polizia a notare quell'oggetto posizionato tra gli scogli. Se non fosse per lui, ci avrebbero massacrati tutti. Ho mandato Francesca a casa, non voglio che sia in pericolo. Io dormo per terra, sul pavimento, così da essere sempre pronto. Ho anche una revolver a canna corta sempre carica, si sa mai, meglio averla. Ma Francesca non deve rischiare nulla, mi spiace, non può più dormire con me. Io non ho paura di morire, so che la vita vale meno del bottone di una giacca. Ma forse non bastano più i poliziotti che mi difendono. Ci sono menti raffinatissime che guidano la mafia, gente che tende a orientare le azioni di Cosa Nostra. Esiste una saldatura tra centri occulti di potere e vertici della mafia. Ora lo posso dire. Lo scrivo qui, perché pubblicamente non so quando e se lo potrò affermare. C'è una coincidenza di interessi. Non è solo una questione di padrini. Sono certo che inizieranno a dire anche che mi sono organizzato tutto da solo per far la vittima, per ottenere la nomina di procuratore aggiunto. Il pool intanto non c'è più. Resta solo questa fotografia di me, Paolo e Nino alla sua festa, prima di andarsene da Palermo. L'abbiamo convinto a tornare a Firenze perché è sfinito, stanco. Molti credevano che avrei preso io il suo posto, invece hanno preferito un altro magistrato, Antonio Meli, che ha smembrato il lavoro fatto dal nostro gruppo. Vogliono tornare al passato, alla normalizzazione. Paolo se n'è andato a Marsala e io ormai non riesco più a lavorare a queste condizioni. Tutto quello che sta accadendo è solo per calunniarmi, per mettermi il bastone tra le ruote, per impedirmi di fare con onestà il mio lavoro.
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani.
Eccoci qua, tutti in classe, ripartiamo! Ripartiamo dopo questo ricordo, questo momento di memoria, ripartiamo. Chiaramente è chiaro che ho pagato Lara Pipitone per leggere il mio libro, per leggere un pezzo del mio libro, l'ho pagata profumatamente, una cena in un ex convento, una cena di 250 euro, ok? Per questo pippone di autopromozione alla puntata, eh? È chiarissimo questo, poi non so se vuoi altro ti pagherò altro, non lo so, oltre la cena,
una pizza
oltre la cena, quella lì,
la famosa, cena, quella famosa,
la vacanza. Poi una vacanza per questa
weekend,
promozione,
dai,
che hai fatto il mio libro, weekend, dove? Lago di Garda?
No, vabbè.
No, una roba più preziosa. Puglia! Puglia! Andiamo a ballare in Puglia, quella roba lì. Stasera comunque parliamo di un tema che so che tanti sicuramente avranno qualcosa da dire. Parliamo delle scuole alternative, cioè delle altre scuole. Quali sono le altre scuole?
Sono quelle che si fanno in casa. Oppure ci sono
in
dei...
In casa. Cioè cucinano, che fanno? Cioè la mamma e il papà fanno la scuola?
Allora, talvolta sì.
La mamma e il papà?
Sì, come si chiama il homeschooling, va bene, sì, però sì, scuola parentale.
Scuola parentale, ma si può fare questa cosa?
Può, certo, lo dice la Costituzione, si può.
L'articolo 30, se non erro.
Mi sembra di sì, sono quelli, sì, quelli della scuola.
Sì, sì.
E a volte la mamma e il papà chiamano un insegnante privato, oppure ci sono delle, come dire, scuole diverse, aperte nel bosco.
È vero.
O delle persone in alcuni paesi. Io ho fatto un corso una volta con una... Vabbè, era un corso di autobiografia, ma ho incontrato una docente che insegnava in una di queste scuole in Emilia-Romagna. Raccontava delle cose meravigliose.
No, certo, sono interessanti anch'io. Cara Lara, chiaramente i microfoni come sempre, Lara Pipitone.
Buonasera.
E alla regia il mitico Filippo Parati. Io non dico niente su di me, altrimenti mi promuovo. E quindi non dico niente, una voce fantasma. E comunque la homeschooling sono davvero un'esperienza interessante, molto interessante, perché anch'io ne ho viste fare in una yurta. Anni fa avevo fatto un pezzo per Altra Economia e le ho viste in una yurta bellissima in Emilia Romagna anch'io, a Marzabotto.
Sì.
Ora non me le ricordo più, ma ne ho viste nelle Marche, ne ho viste veramente tante di queste homeschooling. E noi stasera andremo tra poco, tra qualche istante, a parlare prima con Sergio Leali, che è un papà, un architetto papà, che è di due ragazzi che sono in istruzione parentale, come diceva prima Lara,
insieme ad altri, no?
E ora glielo chiediamo, ed è cofondatore e presidente dell'Associazione per lo studio, la valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia dell'istruzione parentale. E poi invece parleremo appunto di altre scuole, parleremo anche della scuole steineriane con un'insegnante toscana che ha realizzato una scuola steineriana bellissima. Io l'ho visitata qualche mese fa, perché è un altro modello di scuola,
certo,
diciamo.
E a Milano è famosa la scuola steineriana,
famosissima,
cioè, ce ne sono credo un po' ovunque,
assolutamente ormai. C'è una rete addirittura, cara Lara, di scuole steineriane, la federazione delle scuole steineriane, sì, in Italia, che conta un bel numero in realtà di soci, insomma.
Poi cerchiamo di capire se le organizzazioni di homeschooling sono simili, hanno qualcosa di simile.
Assolutamente. Io tra l'altro ho un sogno che non so se mai realizzerò. A me piacerebbe prima o poi mettere a un tavolo, no?
Sì. Ministro.
Rappresentanti, ministro, mio amico Valditara.
Tuo amico.
Carissimo amico Valditara. Ok? No, i rappresentanti della scuola pubblica, che ne so, io, te, eccetera, eccetera, con quelli delle scuole parentali, con quelli delle scuole paritarie, per un confronto.
Beh,
secondo me
molto,
dovrebbe
molto
crescere, non una sorta di conflitto, ma prendere da esperienze, insomma.
Che magari alcune cose si possono fare anche nella scuola
assolutamente,
pubblica.
Assolutamente, assolutamente. Per esempio togliere i voti, e vi consiglio, certo, a questo proposito, un libro che non è di Alex Corlazzoli, ma è di Cristiano Corsini, La fabbrica dei voti, appena uscito per Editori La Terza, sull'utilità e il danno della valutazione a scuola. Vale la pena leggere sempre Cristiano Corsini.
Sì.
Chiediamo anche a voi 0233 001 001, se volete chiamarci e dirci il vostro parere sulle homeschooling, sulle scuole steineriane, se avete avuto un'esperienza magari in una scuola,
qualcuno, o si sono informati,
o se si sono informati, si sanno cos'è, cos'è l'homeschooling. Se qualcuno invece lo sa, che ci dica la sua esperienza, magari ce la racconti. E potete anche scriverci 331 62 14013, oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Vi aspettiamo qui tra poco, intanto noi andiamo a chiamare il Sergio Leali.
Un giorno ho avuto proprio un'idea geniale, saltare la scuola però in modo legale. Ho chiesto a mamma un'autografa, era distratta, l'ho copiato su un foglio e adesso è fatta. Lunedì, martedì, mal di testa, fino a mercoledì faremo un'assenza. Giovedì, venerdì, finta influenza, chi se ne frega dell'insufficienza. Non voglio andare a scuola, me ne vado in vacanza, i falliti che c'è in classe non li rivedo più. Tu vai pure al lavoro, mamma, io resto a casa, come bevi
Eccoci qua tutti in classe a parlare appunto di scuole alternative, e uno dei protagonisti di queste scuole, io le chiamo ancora alternative, è Sergio Leali, che ha scritto Homeschooling, una scelta consapevole oltre gli slogan, Terra Nuova Edizioni. Sergio Leali, buonasera.
Buonasera.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua, Sergio, eccoci qua. Allora, intanto, chiariamo una cosa. Non sono illegali le homeschooling?
Allora, la prima cosa da chiarire è cosa si intende per homeschooling. Nel senso che parlare di scuola parentale a volte è un dire una cosa che non sta in piedi. Nel senso che in Italia si parla in termini amministrativi di istruzione parentale, non si dice scuola parentale.
Certo.
Ecco, questo perché? Perché l'istruzione parentale si differenzia, quella sostanziale, perché a mio avviso in Italia si sta vivendo un fenomeno di questo tipo, cioè dove si registra l'istruzione parentale sostanziale e l'istruzione parentale travisata. Ecco.
Qual è quella travisata, Leali? Cioè...
Allora, quella travisata è quella in cui la sostanza, il nocciolo della questione dell'istruzione parentale non è applicato.
Cioè, in che senso? Ci faccio un esempio concreto, Leali.
Allora, nella sua essenza, sì, l'istruzione parentale è quella che vede i genitori impegnati sia nella fase progettuale, sia nella fase gestionale e in misura significativa anche nella fase attuativa nei processi di apprendimento, di istruzione e di educazione dei propri figli.
Cioè, Leali, mi permetta, cioè perché esistono appunto i genitori, come sta spiegando lei, che
possono fare gli insegnanti.
Esatto, ma ci sono anche, come spiegava Lara Pepitone, dei genitori che affidano ad altri il compito di fare scuola parentale. È corretto comunque fare questo? Cioè...
Secondo me ci sono dei passaggi che non stanno in piedi, nel senso che, come dicevo prima, c'è da parte dei genitori che sono in istruzione parentale una presa diretta, una riduzione di quello che è il concetto della delega.
Okay.
Per cui quando questo non c'è o non si registra nei fenomeni o in quelle che si vogliono definire realtà parentali, anche perché non c'è un nome, non si trova un nome a questa cosa così indefinita, quando queste caratteristiche non ci sono, è veramente difficile parlare di scuola parentale o di realtà parentale. Si potrà dire che è una realtà di carattere privatistico, magari con un indirizzo pedagogico anche di grande valore.
Certo, però è altra cosa.
Però lei dice un'altra cosa. Torniamo allora a quelle parentali pure, cioè il papà e la mamma che fanno lezione ai loro figli, come l'ha fatto lei, se non sbaglio, giusto?
Sì, qua ancora voglio aggiungere. Prego. Questo, cioè noi non abbiamo fatto lezione ai nostri figli, noi li abbiamo accompagnati nei loro processi di apprendimento.
E qual è la differenza, Leali? Mi perdoni la provocazione, la faccio un po'... faccio un po' l'avvocato del diavolo. Qual è la differenza? Cioè, avete fatto scuola, comunque avete dovuto raccontargli dei romani, parlare dei greci, parlare dell'Homo sapiens, immagino, no? Perché poi avete un esame ogni anno, se non erro, da fare.
Sì, come le scuole.
Sì, allora... abbiamo parlato con loro dei romani, dei re, dell'Italia, dell'Europa, di tantissime cose, ma ne abbiamo parlato non nei termini di docenti che svolgono la loro azione in casa, ma quindi non abbiamo trattato i nostri figli come dei discenti. Cioè, questo paradigma docente-discente in certe concezioni dell'istruzione parentale, che io definisco sostanziali, vengono destrutturate. Cioè, la figura del genitore, la figura comunque dell'adulto, assume il carattere di un accompagnatore, di un facilitatore, non quella di una...
Cioè, non siete dei maestri puri.
Che in teoria dovrebbe essere anche,
non
come
dei
dire,
maestri.
L'insegnante a scuola dovrebbe essere un facilitatore.
Certo.
Sì, ma lì il rapporto con ciò che dovrebbe essere la figura, ciò che dovrebbe essere, come dire, il fenomeno scolastico, e ciò che è naturalmente apre un
capitolone.
Ma lei perché ha scelto di fare la scuola parentale ai suoi figli e non mandarlo nella scuola pubblica? Le fa schifo la scuola pubblica, Leali?
No, allora, io non ho scelto di mandare i miei figli ad una scuola parentale per il motivo che dicevo prima, nel senso che la scuola parentale...
A una scuola pubblica, a una scuola pubblica.
In tantissimi casi è una cosa che non esiste.
No, no, ma perché non li ha mandati nella pubblica?
La scuola, non parentale.
Allora, nella scuola pubblica, i miei figli, uno dei miei figli è andato fino alla quinta elementare e l'altro fino alla terza elementare. Hanno avuto dei buoni rapporti con gli insegnanti, io ho partecipato a tutti i momenti di partecipazione proprio da parte dei genitori.
E poi da quando avete iniziato a fare scuola voi, o meglio, diciamo la scuola, ma questa...
parentale, dai, chiamiamola
sì, istruzione
così.
Parentale. Da quando avete iniziato? Dopo la terza elementare e dopo la quinta elementare?
Esatto. Quindi abbiamo attraversato sostanzialmente tutte le fasi sia dell'obbligo di istruzione, vale a dire fino ai 16 anni, e sia dell'obbligo di formazione.
Ah, ecco,
vale a dire
questo mi interessava, cioè fino a quando? Fino ai 18? Allora, cioè anche le superiori, per capirci?
Sì, anche quel periodo, il periodo dell'obbligo di formazione, che si distingue dall'obbligo di istruzione, ma che comunque ha un suo carattere di necessità, ha una sua cogenza, no? Per cui abbiamo trascorso questi periodi della giovinezza, questi periodi dell'apprendimento in istruzione parentale.
I suoi figli sono stati contenti? Perché quando erano piccoli, chiaro che immagino di sì, ma anche da adolescenti o tardo adolescenti.
È vero, magari volevano andare a scuola con gli altri.
Direi proprio di sì. Ecco, l'esperienza dell'istruzione parentale che noi abbiamo fatto è un'esperienza che ha attraversato varie metodologie, che è confluita poi nella metodologia più, oppure nella tipologia, ecco, di approccio più sostanziale, che è quella dell'unschooling, oppure dell'apprendimento libero e autoguidato.
Senta Leali, una provocazione, ma lei, cioè, non ci pensa che lei l'ha potuto fare, ok? Perché è un architetto, eccetera, eccetera. Ma io che ne so, sono figlio di un semianalfabeta, eppure mia madre ha fatto la quinta elementare, cioè non mi avrebbero mai potuto fare la scuola parentale.
Allora, la scuola parentale è...
istruzione parentale, istruzione parentale.
No, colgo questo inciampo perché non avrebbero sicuramente potuto fare la scuola parentale, cioè applicare il paradigma scolastico, essere dei docenti rispetto ai
figli. No, se lo immagina, insomma.
Non avrebbero potuto farlo, non avrebbero avuto le conoscenze, le competenze. Avrebbero potuto fare sicuramente se avessero avuto delle caratteristiche che non sono caratteristiche straordinarie, avrebbero potuto fare quello che era l'istruzione parentale.
E però, Leali, cioè, davvero, adesso non
magari
ci sono più gli analfabeti di ritorno, ok?
Un po' sì.
Cioè, io, se penso ai genitori dei miei alunni, lo dico con affetto chiaramente, alcuni non ce li vedo proprio a fare istruzione parentale, perché c'è gente, io ho avuto gente che non è mai stata a Roma, che non è mai stata addirittura a Milano, ok? Cioè, come si fa? È un po' d'élite, no, questa cosa?
No, non è un po' d'élite, nel senso che io, appunto, frequentando l'associazione, avendola fondata, eccetera, avendoci lavorato e lavorandoci ancora, posso dire che la gran parte, ma proprio la gran parte dei genitori che fanno istruzione parentale che io ho incrociato non è assolutamente abbiente dal punto di vista economico, dal punto di vista dei beni materiali.
Però avrà un'istruzione, una formazione di qualche tipo.
Allora, ci sono, formazione, anche qua questo termine, vabbè, si potrebbe ragionarci, però allora qual è la caratteristica fondamentale? La caratteristica fondamentale è quella di avere attenzione, di prestare cura, di mettersi a disposizione in termini di tempo, no? In termini di tempo, di quantità e di qualità di tempo, e in termini di ascolto.
Ecco,
in termini di
allora,
apertura.
Perfetto, ma ci racconta adesso una giornata tipo, so che non lo posso dire, vabbè. Immagino, non so se una giornata tipo, alcuni giorni, una settimana, alcuni movimenti, mettiamola così.
Allora, una giornata tipo è difficile poter dire c'è una giornata tipo. Quello che si può fare, però si fa un elenco di tante giornate e la tipologia bisogna ricavarla dopo un lunghissimo elenco di esempi.
Qualcuno, dai.
Ecco, la cosa importante che mi sento di dire, poi magari posso entrare nel particolare, però la cosa importante che mi sento di dire è questa qua. L'istruzione parentale, ripeto, sostanziale, è quel fenomeno che va a destrutturare la categoria del tempo e dello spazio nell'ambito e in tema di apprendimenti. Quindi questo cosa significa? Significa che il giovane non è più irregimentato nell'organizzazione dei tempi, ad esempio...
È vero, la scuola ha i suoi
tempi. No, ma questo l'abbiamo capito, ma certo. Per far capire agli ascoltatori...
Cioè lei cosa faceva con i figli? Cioè faceva...
Stava nei boschi, camminate, chiacchiere, riflessioni a partire
allora,
da...
Faceva il giornale con loro, non lo so, cioè ci faccia capire.
Sì, allora con loro si viveva. Si vive, cioè si andava a fare la spesa, si andava a camminare, si faceva quello che si fa nella vita. Da lì, dal contatto con la realtà, con la realtà della casa, intesa in senso profondo del termine.
L'habitat, no? Come dice lei nel libro?
Non le quattro mura, non le mura della casa, intendiamoci. Quindi il vivere la casa, l'abitare il mondo, l'abitare l'ambiente, di per sé è il momento dal quale scaturiscono gli interessi soprattutto del giovane. E da questo incontro con il mondo, tra il mondo e il sé che il giovane porta in giro, proprio per il mondo, da questo incontro nasce l'interesse, da lì scatta
chiaro, i processi di
studio, di approfondimento e quindi necessariamente di conseguenza nascono i fenomeni di apprendimento.
Okay. Certo, chiaro.
Non è un fenomeno di istruzione, è un fenomeno di apprendimento.
Certo, è proprio una filosofia diversa. Grazie Sergio Leali, che mi viene a chiamare Fausto, in memoria del mitico cantante.
Grazie mille
di essere rimasto con noi. 0233-001-001 per chi ci vuole dire il suo parere su quello che ha appena raccontato Leali, o per chi ci vuole raccontare la sua esperienza. Stanno arrivando una serie di messaggi su per esempio le scuole steineriane, ma ne parliamo tra poco, insomma.
Io però mi chiedo
dimmi.
Cioè, interessante,
molto,
però mi chiedo alla primaria potrei capirlo, anche se insomma la relazione poi dei bambini con gli altri bambini, degli adolescenti, è complesso.
Beh, tu mi hai fatto una domanda molto interessante, cioè il bambino non dice la sua, magari, no, poi non è vero che non dice la sua, io che faccio il maestro dice come la sua, ma certo, magari a 6-7 anni magari un po' meno, ma agli adolescenti magari vuole andare a scuola con gli altri. Bisognerebbe sentire qualcuno che ha fatto scuola parentale, se c'è qualcuno in ascolto che ha fatto l'istruzione parentale, non la scuola, se no le ali mi tira le orecchie, c'ha ragione. 0233 001 001, oppure i vostri sms, tutto quello che volete al 331 62 14013, o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Carlo ci scrive, dice: la fisica, la matematica, il latino del quinto anno del liceo classico scientifico, letteratura, chimica, o decidiamo noi che non ne hanno bisogno? Escludendo che possa sapere bene tutto, pesante la decisione di negargli certi apprendimenti nell'età in cui vanno appresi.
È complicato.
Bel tema che solleva Carlo, bel tema. Cioè, qualcuno magari non fa fisica, qualcuno non fa matematica.
Comunque gli esami tutti gli anni li devi fare, quindi devi rientrare categoria istituzionale.
Cinzia dice molto perplessa, appena lanciati nel mondo, al primo lavoro con orari imposti diventano serial killer. Non so, Cinzia, se diventano serial killer.
No, però...
Speriamo di no, insomma.
Nei 10 anni lo puoi fare, poi forse, ecco... No, poi magari
effettivamente
costruiscono
del tempo, certo. È la vita, lui dice, Leali, che a scuola c'è un po' meno effettivamente di vita.
Sì, vorrebbe una via di mezzo. Però ripeto,
più vita a scuola e più tempi e più regole nella homeschooling.
Però da qualche parte poi devono rientrare, questo è il punto. Cioè, se devono fare gli esami tutti gli anni, dal primario a primaria, secondaria a primo grado e così.
Certo.
Superiori devono andare al classico scientifico tecnico, quel che è.
E poi non lo so. No, non lo so, bisognerebbe avere uno studio che analizza anche l'andamento nel corso degli anni, no, di questi ragazzi.
Certo.
Cioè il loro accesso all'università, come avviene, il loro accesso al mondo del lavoro. Sarebbe molto interessante avere davvero un'analisi.
Questi,
no?
Di quelli che fanno le scuole alternative.
Assolutamente. E noi andiamo. Ma passano la giornata in una classe con coetanei, questo mi pare triste. Dice sempre un nostro radioascoltatore.
Non passano
la giornata in una scuola con coetanei. Non passano una giornata con la scuola con coetanei. E effettivamente è appunto quello che
sempre
diceva Lara.
Sempre solo con i genitori.
Con i genitori. Però se ci fosse qui Leali ci direbbe che in realtà fanno molti incontri nella società, quindi con lo sport, hanno più tempo per dedicarlo alle relazioni con la società. Perché so che dicono questo i sostenitori.
Speriamo anche con i pari, allora.
Speriamo anche con i pari, certo. Andiamo adesso a sentire invece l'esperienza delle scuole steineriane. A tra poco.
Ci fosse stato un motivo per stare qui, ti giuro, sai, sarei rimasto, sì. Convinto che se fosse stato per me adesso forse sarei laureato, e magari se lei fosse stata con me adesso sarei sposato. Se fosse stato, non sono mai stato così, insomma dai, adesso sono qui. Che dica anche se soddisfatto di me, in fondo lo sono mai stato. Soddisfatto di che? Ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa se. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è.
Arrivano i messaggi. messaggi, quelli che piacciono, quelli che ci piacciono a noi. Allora qua ce n'è uno di Simone, troppo bello. Io non ho, dice Simone, un'opinione precisa sull'istruzione parentale, però conosco tre figli di miei amici che l'hanno fatta e hanno grossi problemi. Dislessia o anche anoressia, forse è un caso, dice. D'altronde so anche di gente che ha fatto le scuole d'élite, tipo Salvini, il Manzone, che sono dei minorati mentali.
Quindi effettivamente...
E aggiunge, mi pare che i figli di seconde nozze del Berlusca, che io non mi ricordo neanche chi siano, abbiano fatto la steineriana.
Però io questa cosa me la ricordo, non so chi siano i figli, ma
qualcuno...
Ma non qualcuno...
mi sembra, poi vado a vedere, ma non mi sembrano particolarmente acuti. Nessun giudizio, dipende dai casi, dice il nostro radioascoltatore Simone. Noi nel frattempo abbiamo raggiunto Fallà Rosa Stella, lo dico tutto perché così sono preciso, insomma, insegnante nella scuola steineriana di Valdelsa, del colle di Valdelsa, che io ho visitato e che devo dire mi ha particolarmente colpito positivamente per veramente la bellezza del luogo, la serenità che ho respirato in quei luoghi quando ho visto quelle lavagne aprirsi con dei disegni bellissimi, quando ho visto il laboratorio di falegnameria che c'era, quando ho capito che addirittura c'era una collaborazione dei genitori nella scuola vera, proprio non fittizia come quella dei nostri organi collegiali, mi sono veramente un po' così emozionato. Stella, buonasera, eccoci qua.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Stella, intanto è vero che i figli di Berlusca hanno fatto la scuola steineriana, perché così non lo vado a vedere in internet.
Sì, è vero.
Ah, è vero.
I figli della Veronica Lario.
Esatto.
Sì. Ah. Perché voglio essere più precisa come insegnante, quindi li connoto la mamma.
Ah, ok. Vabbè, però dico, i figli non hanno colpa, insomma, ecco, non lo so.
No, infatti. Era la mamma che cercava un'ottima scuola per i figli.
Era
e
la mamma.
Finì nella steineriana. Sì.
Quindi Silvio sarà andato poche volte alla scuola steineriana.
Sì, probabilmente magari. Non sapeva neanche cosa volesse dire.
Non lo so, questo lo dici tu, Lara Pipitone, non lo so. Senti, Stella, allora, qua ci sono arrivati dei bei messaggi anche. Io, dice un altro... Rede ascoltatore, voglio partire da qui. Ho frequentato la scuola steineriana molti anni fa a Milano ed è stata un'esperienza straordinaria, dice Eric. Senza dubbio il periodo scolastico più felice della mia vita. E giusto per dare un esempio, siamo ancora amici con i compagni degli elementari. All'epoca la Steiner aveva solo il primo ciclo. Per contro, dice, la figlia di una mia amica, convintamente steineriana, l'ha frequentata circa 10 anni fa e dopo 2 anni la sua insegnante ancora non aveva imparato il suo nome proprio. Chiaramente era un problema di quella specifica insegnante, ma la scuola non è stata capace di arginare un insegnante così inqualificabile. Finisco il messaggio, pare fosse molto amica del dirigente, dice, mi spiace parlare così male della scuola italiana perché personalmente vi sono molto legato, ma questo è quanto mi è stato riferito. Ad ogni modo, per chi volesse assaggiare l'atmosfera della scuola steineriana, quella di via Clericetti ha un weekend aperto tra ottobre e novembre ed è veramente un'esperienza piacevole parteciparvi. Provate le attività, il cibo, l'atmosfera. Insomma, è uno che dà un colpo al cerchio, un colpo alla botte.
Esatto, promuove.
Promuove e poi dice che può capitare anche qualcosa come ovunque, no? Che magari non è andato bene.
Senti, sì, magari facciamo attenzione a giudicare, magari persona cosiddetta insegnante era un pochino dislessica e magari non ricordava il nome di 200 studenti,
Ma senti, ci racconti una giornata tipo? Io oggi chiedo solo le giornate tipo.
No, ma è bella perché le ali non ce l'ha raccontata, no. Invece so che Stella ce l'ha raccontata.
Intanto rimangono lì i ragazzi fino a che ora?
Allora, da noi, perché poi ogni scuola ha un orario un po' particolare, ma diciamo che da noi rimangono fino alle 2:30.
Sì.
E entrano alle 8 della mattina. La giornata tipo è incontrarli proprio sulla soglia e dare loro la mano e salutarli, guardarli negli occhi, vedere un po' come stanno, magari gli chiedi com'è andata la giornata. E questo è il primo approccio che abbiamo con loro. Dalla stretta di mano capiamo anche come stanno. Certo. Dopodiché inizia la parte principale dell'insegnamento, perché nella scuola saneriana insegniamo a epoche. Epoca vuol dire portare per almeno 3 o 4 settimane la stessa disciplina.
Ah.
queste due prime ore passano sì, una bella novità, in modo molto bello. Intenso, esatto, una novità che stravolge il nostro modo di imparare, di insegnare, perché ci porta ad insegnare ed apprendere in economia. Lavorando così intensamente all'interno di una disciplina non hai bisogno di ripeterla in continuazione, di riprenderla, di spezzettarla, cosa che diventa molto dispersiva.
Ma scusa, quindi tutti gli insegnanti lavorano sulla stessa disciplina?
No, mi sono ora sulla stessa no, però magari c'è una classe che sta facendo chimica, un'altra sta facendo letteratura, un'altra ancora geografia.
Ma, forse mi sono persa un pezzo, ogni due ore o tutta la mattinata? Questo non ho capito.
Due ore della prima parte della mattinata, dalle 8 alle 10.
Sì, sì, ok, chiaro.
Quindi ogni insegnante ha la propria classe e porta questo insegnamento per le prime due ore. Dopo c'è un piccolo intervallo che può essere fatto in tutti i modi, quindi all'aperto, all'interno, mangiando anche, e subito dopo si susseguono le discipline che invece ci sono tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi dell'anno. Quindi questa particolarità dell'epoca proprio viene usata nelle prime ore della mattinata.
A me ha colpito molto, Stella, quando sono venuto a visitare la vostra scuola toscana, anche il fatto che la spiritualità a me ha veramente toccato vedere quell'immagine sacra nelle vostre aule. Ricordami di cosa fosse, di una Madonna, se non erro, no?
Sì, in genere, allora, presente sicuramente c'è Raffaello, e poi ci sono anche insegnanti che portano altri tipi di immagini legate all'arte.
Ecco, perché cos'è il vostro momento di spiritualità? Io lo chiamo così, in realtà so che si chiama
allora,
in realtà
non c'è nessun tipo di insegnamento religioso all'interno delle scuole saneriane. Ma questa sacralità dell'insegnamento, e quindi questo, diciamo, questo sentore che tu hai avuto di spiritualità, regna un pochino dappertutto, perché per noi anche insegnare l'alfabeto ha veramente un qualcosa da consacrare, tant'è che poi i bambini vanno a casa e dicono: ho imparato la lettera A, perché talmente la portiamo con devozione, con partecipazione, che il bambino se la sente proprio addosso. Ci sono aspetti quindi veri e propri sacrali o religiosi, anche se celebriamo le festività del territorio che ci ospita, perché il Natale viene festeggiato, così come altre feste che durante l'anno si susseguono.
E poi c'è molto rapporto, no, con la natura, giusto?
Un rapporto strettissimo con la natura, c'è un tavolo della natura nelle nostre classi che richiama un po' la stagione,
e
la
poi
festività,
l'ambiente. Uscite spesso? Intendo.
Usciamo sempre, abbiamo anche proprio le lezioni di orticoltura e di apicoltura, questo in tutte le classi.
Quanto c'è da imparare nella scuola pubblica, quanto c'è da imparare!
Senti Stella, una domanda di curiosità. Tu prima hai sempre insegnato nella scuola steineriana o hai sempre insegnato lì?
È nata sotto la stella di Steiner.
Sì, proprio per scelta.
No, certo.
Proprio per scelta, per portare qualcosa di diverso. Poi ho diversi colleghi che lavorano nella scuola pubblica e che cercano di portare quindi le cose apprese insieme, no, nei nostri seminari. Ma non è così facile, perché magari manca il materiale, un po' manca la collaborazione.
No, era questo che mi interessava, avere appunto...
Senti, una provocazione, ma quanto costa frequentare una scuola steineriana? Perché prima dicevamo l'homeschooling è una roba d'elite, ok? E le ali ci diceva, ma no, insomma, noi abbiamo anche gente che insomma non è d'elite, eccetera, eccetera, però... Insomma, io ho dei dubbi, perché se non conosci, che ne so, appunto, la storia, insomma, vabbè. Ma torniamo a Steiner. Quanto costa frequentare
quanto
una scuola steineriana?
Costa tanto quanto lo Stato non ci sostiene. Nel senso che ci sono all'estero, ma anche in tantissimi paesi dell'est, non è che voglio andare in America o per forza nel nord Europa, che hanno riconosciuto questo metodo di insegnamento e quindi fa parte del pacchetto dell'offerta formativa che lo Stato propone alle famiglie. È questo che noi non riusciamo a fare, perché semplicemente è un'offerta formativa. Quindi io parlo del caso di Colle Valdelsa perché è il mio caso e noi ci sosteniamo da soli, siamo un'associazione no profit che attraverso un contributo alla pedagogia cerchiamo di reggere tutto quello che ruota intorno alla nostra scuola, quindi dal pagarsi un mutuo per aver preso una sede, dal pagare gli stipendi agli insegnanti, il materiale che mettiamo noi a disposizione dei ragazzi. Non usiamo libri di testo, noi diamo tutto ai nostri allievi e lavoriamo in modo molto vivo quello che facciamo, quindi i loro quaderni diventano i loro libri di testo sul quali studiare. Facciamo tantissima esperienza pratica, laboratori, e come si diceva prima, lavoriamo anche fuori, no?
Però, io devo farvi una critica.
Devi avere una quota. Sì, dimmi.
Una critica, perché ne abbiamo parlato. Dimmi. Tu sai che siamo venuti a visitare la tua scuola con dei monaci del monastero di Cellule, che salutiamo caramente,
salutiamo.
Insomma, perché può esserci Dario in ascolto. E quindi che ogni tanto ascolta Radio Popolare e il martedì sera, esatto. E a me è un po' stupito, nel senso anche, insomma, anche ha provocato me il fatto che manchi assolutamente la tecnologia, cioè l'innovazione.
Ah, del tutto? Neanche
del
un PC?
Tutto, neanche
okay.
Un PC.
Allora, ti stupirò. Allora, non l'hai vista perché non hai visitato le aule del liceo.
Ah, è vero,
perché
è vero.
Le aule del liceo abbiamo l'aula di informatica. Allora, cosa succede?
Quindi, scusami, dalle superiori, giusto?
Sì, esatto.
Ok.
Sì, esatto. Stagna ci dice, utilizziamo tutto ciò che è tecnologico quando abbiamo compreso come funziona. Mm. Quindi noi partiamo dalle superiori, perché prima abbiamo fatto esperienze proprio viventi, cioè anche in tutto quello che è ricerca, in tutto quello che è esperimento di chimica, di fisica, lo facciamo proprio in modo molto partecipato con gli strumenti che anche troviamo e inventiamo da casa, dagli strumenti più semplici. Al liceo prendiamo dei computer il più delle volte non funzionanti e li facciamo smontare e rimontare i nostri ragazzi, li rendiamo di nuovo funzionanti e una volta fatto questo, capito quindi come funziona la macchina,
allora
inizia l'insegnamento
okay.
di informatica.
E il cellulare?
Il cellulare arriva anche lì al liceo, poi ci sono tutte le eccezioni del caso, perché qualche famiglia magari la scappatella con il telefono la dà al figliolo,
certo,
ma
certo.
Gli insegnanti
grande dibattito insomma questo
ricordare
capito.
Sempre quanto faccia male, quindi quando io sento dire vietiamo i telefoni sotto i 14 anni, noi questo problema non ce l'abbiamo perché nessuno viene a scuola con il cellulare, i nostri ragazzi al liceo lasciano il cellulare all'ingresso e lo riprendono nel momento in cui escono il pomeriggio. Quando andiamo in gita, nessuno dei nostri ragazzi ha un cellulare, ma nemmeno una macchina digitale, semplicemente si vivono l'esperienza che gli stiamo portando incontro.
Senti Stella, a Radio Popolare i nostri
abbiamo dei begli studenti.
Lo so. I nostri radioascoltatori sono spietati con me, sono esigenti e io allora leggo anche i messaggi spietati, ok? Tutti in classe. L'ospite non ha risposto alla domanda, si riferisce a te, quanto costa? E nessuno dei conduttori ha incalzato su questo. Stiamo parlando di una scuola privata, aspetta, di una scuola privata costosa ed elitaria, dice Davide. Fate l'esempio della rinnovata Pizzigoni, quella sì dovrebbe essere sostenuta dallo Stato, ma anche la rinnovata Pizzigoni, ma anche le scuole steineriane. Io questo grande scontro, insomma, tra la pubblica e le paritarie proprio mi sembra uno scontro vecchio.
Guarda, io lo accetto molto volentieri. Allora, prima di tutto lo voglio dire, noi non siamo paritari e non lo siamo per scelta.
Questo volevo chiedertelo. Okay.
E questo va detto. Quindi quando diciamo che ci autofinanziamo, dobbiamo anche mettere sulla bilancia i sacrifici che facciamo, sia gli insegnanti che le famiglie. Non abbiamo famiglie di classi d'elite, assolutamente. Abbiamo ogni genere di classe sociale all'interno della nostra scuola.
Però poi i ragazzi devono fare gli esami.
E i ragazzi fanno gli esami, sì, perché a un certo punto si sono accorti che noi non facevamo le prove invalsi all'elementare, allora abbiamo iniziato a fare gli esami tutti gli anni, e tutti gli anni diciamo, ci dobbiamo presentare per forza
per
agli
passare
esami
all'anno
di
idoneità. Successivo. Okay.
Ma 3.000 euro, Stella? 3.000 euro l'anno?
Sì, più o meno si aggira intorno ai 3.500 euro annuali. Sale un po' la cifra quando arriviamo al liceo, scuola liceo. Ecco. Ma come vi dicevo, siamo un'associazione e quindi ci aiutiamo, cerchiamo dei fondi, facciamo delle iniziative per raccogliere fondi, diamo borse di studio, aiutiamo le famiglie che sono in difficoltà.
Perfetto.
Nessuno manda via nessuno.
Perfetto, grazie. Grazie Stella, grazie, grazie mille di essere rimasta Stella. Con noi.
Una
abbiamo
cosa
risposto.
Che vorrei dire, prego. Una cosa che vorrei dire è che lo Stato dovrebbe aiutare tutte le scuole, perché la scuola pubblica non ha tutto quello che dovrebbe avere.
Lo Stato dovrebbe arrivare, certo, tutte le scuole e tutti i bambini, sono d'accordissimo su questo.
Esatto,
partirei proprio dai soggetti e dalle persone, anziché vedere
quello.
Le istituzioni, certo. Grazie,
grazie,
grazie Stella,
mille.
Grazie mille.
Grazie
e noi
voi,
vi mandiamo un grande saluto a tutti e ci vediamo martedì
prossimo. 27.
Esatto, 27. Ciao.
Ciao.